Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
La nostra storia di oggi attraversa la carriera artistica, ma anche le vicende umane, di uno scrittore abile e prolifico. Cercheremo nei prossimi 29 minuti assieme di svelare la chiave di quella che sempre più si delinea come una brillante carriera da romanziere e soprattutto conoscere i personaggi che lo hanno accompagnato nel corso delle sue creazioni narrative. Sono Mara Miceli e fra poco, dopo la sigla, ci troveremo con questo ospite che ci è venuto a trovare. Ben trovato Domenico Seminerio, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi dell'accoglienza, perché onestamente non mi aspettavo.
Lei lo sa che è il mio mito, io lo devo dire, confessare subito così.
La cosa mi riempie di orgoglio e di gioia, perché trovare una lettrice che sia così appassionata dei miei scritti, naturalmente.
Sinceramente appassionata, tra l'altro, non è così tanto per dire.
Io la ringrazio moltissimo, perché vede, quando uno scrive non si figura mai la reazione dei lettori, si scrive per sé, no?
Certo.
E poi così, se si incontra il favore, fa molto piacere sicuramente, però si scrive così, ognuno mette dentro quello che riesce a trovare dentro di sé e poi lo comunica agli altri, ecco.
Ricapitoliamo un pochino. Senza re nel regno, il suo primo romanzo del 2004, Il cammello e la corda 2006, Il manoscritto di Shakespeare 2008, e invece oggi è qui a presentarci la sua ultima fatica, Il volo di Fifina.
Sì, ma io non la chiamerei fatica, io la chiamerei divertimento.
Divertimento.
Perché devo confessare, proprio, perché per me scrivere è un divertimento. Se fosse una fatica, se fosse lavoro, forse non lo farei più.
Forse le verrebbe anche peggio, cioè non le verrebbe così
non
bene,
lo so,
evidentemente.
Cioè, se le cose diventano lavoro, fatalmente si caricano di quelle valenze negative che poi si ripercuotono sul lavoro stesso. Invece è divertimento. Per avere la concentrazione necessaria per scrivere un po' di pagine, devo fare tutta una serie di cose, di attività, arrivare alla concentrazione a poco, e però quando sono concentrato potrei lavorare anche per 3 giorni consecutivi senza sentire niente, nessun rumore, potrebbe crollare la casa, io non mi passa la fame, mi passa il sonno, niente, così, vado di getto. Poi finisce un periodo di intervallo lungo o breve, dipende, e poi ripiglio di nuovo.
Ricapitoliamo un pochino questi romanzi. La carriera di un mafioso, la vita di un parroco, la vera identità di Shakespeare e la storia di una strega. Ecco, io ho bozzato indegnamente le trame dei suoi romanzi.
No, perfetti.
E vorrei chiederle, a quale di questi personaggi o quali personaggi che gravano e girano attorno a questi personaggi principali lei si è ispirato di più? Qualcuno che la rappresenta particolarmente?
Ma onestamente non c'ho una scelta precisa. Anche perché ogni personaggio forse rappresenta una sfaccettatura del mio carattere, perché è chiaro che i personaggi rispecchiano un pochino quello che è l'autore. Non interamente, non completamente, ma un tratto di me c'è in ogni personaggio. Naturalmente esclusi quelli femminili, perché per ovvi motivi.
Mi racconta di quando approssimativamente 7 anni fa o qualcosa di più decise di intraprendere questa bella carriera, che è quella dello scrizione. Fu Stefano detto Posporo, il protagonista del suo primo romanzo, ad incitarla, o Posporo è arrivato dopo?
Ma furono i luoghi, in effetti, perché la storia si svolge a Monte San Mauro, che è una località vicino a Caltagirone, la città dove io vivo. E in quella zona i miei nonni avevano dei terreni, dei piccoli appensamenti, e quando andavo lì in campagna mi raccontavano la storia che si era svolta in quei luoghi, ovvero sia la storia del separatismo, e mi mostravano proprio la disposizione delle truppe, dove erano le mitragliatrici, eccetera, e i contadini pure, anche loro mi davano i particolari, sicché a poco questa storia è cresciuta dentro di me sino a che ho trovato l'ispirazione, il destro, il tempo di metterla per iscritto e ho cominciato a scriverla. Così, senza pretese, tra l'altro, era tanto per mantenerla nella mia memoria. Quando poi l'ho finita di scrivere, l'ho fatta leggere a qualche amico, mi hanno incoraggiato, mi hanno detto che era così, e ho cominciato a cercare l'editore. E lì la ricerca si è ampliata, ho perso un po' di tempo, fino a che la signora Sellerio, Elvira Sellerio, mi ha telefonato, dice: sa, abbiamo letto questo romanzo, ci è piaciuto, lo pubblichiamo.
Che emozione!
Sì, in effetti sì, anche perché mi ha telefonato al cellulare, non ero a casa, ero dal mio commercialista a fare i conti, così era maggio, e mentre ero lì che parlavo con lui ha squillato il telefonino, sono Elvira Sellerio, e quindi sta cosa così.
C'è un leitmotiv nelle sue opere, i protagonisti sono tutti siciliani,
sì.
Come anche l'ambientazione brulla, odorosa, farcita da questa intricata convivenza tra sacro e profano. Lei trova ancora calzante la sua visione della Sicilia, nel senso è la Sicilia che racconta lei ancora pulsante, viva, che trova appunto riconosce ancora oggi, o cominciano a essere anacronistici i suoi personaggi, come anche la terra che lei descrive?
Ma guardi, apparentemente si segue la modernità, ma al fondo c'è ancora una mentalità che persiste quasi inalterata, per cui in molte manifestazioni anche della modernità io trovo sempre agganci con il passato, un passato radicato nelle coscienze che è duro a morire. Per me però questo fatto non è un fatto negativo, perché ci sono delle caratteristiche vitali che non si possono svendere in nome di una presunta modernità, ma che anzi vanno coltivate per dare senso a quello che può essere il futuro. Cioè è dal passato, secondo me, che dobbiamo pensare di costruire il futuro. Se dimentichiamo il passato, se non avessimo un passato, ci troveremmo nella condizione dello smemorato di Collegno, no? Che avendo perduto il passato non ha un presente e non avrà neanche un futuro.
Il volo di Fifina. In questo volo compaiono le mare,
sì.
Le streghe.
Ma strega è una parola che
troppo.
Impropria. No, è impropria perché... strega, cioè la Mara era la fattucchiera, colei che aveva dei poteri soprannaturali riconosciuti da tutti, ed è una figura che si trova in tutti i popoli della terra e in tutte le epoche storiche, no? È diventata strega, ahimè, quando si cominciò a dar la caccia
alle streghe,
a queste Mare,
sì.
Che furono assimilate come streghe.
Certo.
Ma la Mara in sé per sé, che per carità fa anche le cose cattive, le cose brutte, è sempre esistita e da quello che si vede in televisione, le pubblicità almeno che si vedono in certi canali, continua a esistere tranquillamente, anzi mi dicono che sia una categoria che va molto, molto
in
alla
auge.
Grande, in auge, sì. Ci sono esempi famosissimi, non facciamo
nomi. Non facciamo nomi, mi raccomando.
E sì. Pare che prosperino abbondantemente.
Lei ne ha mai conosciuta qualcuna? Ma di vere, cioè di vere aspetti lì, di verosimili.
Piccola confessione, per scrivere questo libro io non avevo tutti gli strumenti,
sì.
Allora così, sa com'è il paese, no? Ho interpellato due persone che mi hanno spiegato alcune cose che io non sapevo. E quindi, diciamo che ci sono ancora, ecco.
Una donna minuta, isolata dal mondo, imprigionata nel suo destino di megera, posso utilizzare
sì.
Questo termine, che un giorno si piega al cuore per una volta soltanto il suo. E, quanto sono romantici i suoi protagonisti? Sono immensamente romantici, tutti, addirittura il mafioso.
Sì, perché c'è questo sentimento che non è controllabile, non è riconducibile a categorie mafiose, voglio dire, no? O di Maria o cattiverie. L'amore è un sentimento forte, un sentimento universale, un sentimento che cambia effettivamente la vita, per cui anche il peggiore individuo di fronte all'amore è costretto a fare i conti con questo suo sentimento e in parte a cambiare.
Lei riesce a destreggiarsi molto bene in questa sua visione del mondo, che è sostanzialmente un'altalenanza tra il fato, il coraggio e anche però le miserie umane. Chi avrà il sopravvento?
Ma guardi, in gioventù ho fatto per qualche anno l'archeologo, non professionista così, molto dilettante, perché mi trovai a collaborare con le sovrintendenze e partecipai a degli scavi proprio a Monte San Mauro, la località che le dicevo prima, che tra l'altro è sede di una importante città greca del VII secolo a.C. Scavavamo delle tombe e dalla deposizione dei cadaveri, dal corredo funebre, da tutto il contesto del rito funebre, si capiva come l'uomo era stato sempre quello, con le stesse pulsioni, con gli stessi bisogni, con gli stessi sogni, con la stessa voglia di dare un senso alla sua vita anche dopo il trapasso, no? Ed è, io ricordo in particolare la tomba di una donna, una ragazza, così come era deposta in un sepolcro, tra l'altro terragno, che abbiamo scavato con cura, e si vedeva proprio l'amore di chi l'aveva messa lì.
Quindi non siamo cambiati di una virgola?
Ma fondamentalmente no, fondamentalmente no. Sa cos'è? E cambia la circostanza esterna, i fatti esterni. E però il sentimento che ci guida è sempre quello. Il problema semmai è che dobbiamo attuare dei cambiamenti per renderci in grado di gestire le novità. Perché è chiaro che se io ho la Ferrari non posso guidare la Ferrari come se avessi il carretto. Devo adeguare la mia mentalità al nuovo mezzo.
Certo.
No? E così capita a volte per tutte le scoperte nuove che stanno mutando la vita esterna dell'uomo, ma senza riuscire però a intaccare profondamente quello che è il suo spirito, il suo animo, la sua umanità, ecco, chiamiamola così.
Qual è il passo del suo romanzo che meglio esprime l'anima della storia? Quale, se potesse suggerirci una pagina letta così a caso,
ma
quale
io nel libro ho fatto due citazioni, una specie di esergo, uno di Pirandello e una di Borges, cioè ho dichiarato, contrariamente al mio solito, i padri, i miei padri letterari. E la pagina di Borges mi ha impressionato molto, perché c'era una discussione teologica nata secoli fa in cui si dibatteva se Dio ha il potere di cambiare il passato. Per cui un teologo disse che Dio aveva questo potere, San Tommaso però lo corresse e disse che non è possibile cambiare un solo fatto del passato senza inficiare completamente il presente. Per cui il passato è passato e non cambia per nessuno, resta quello che è. Il passato non passa mai, ecco. La storia è un po' quella.
Non si può sorvolare sull'intricata concatenazione di cause ed effetti, che è tanto vasta e segreta che non si potrebbe annullare un solo fatto remoto senza inficiare il presente. Modificare il passato non è modificare un fatto isolato, è annullare le sue conseguenze nel presente, che tendono ad essere infinite. Jorge Luis Borges.
Sono a colloquio con Domenico Seminari. Avete appena ascoltato un inserto tratto dal volo di Fifina, l'ho detto giusto?
Giusto.
Lei è stato un insegnante di liceo,
sì.
È stato, lei dice di no, ma io lo posso sostenere, investito di popolarità, premi letterari, riconoscimenti, ha scritto diversi romanzi, uno più bello dell'altro, uno più venduto dell'altro. Però lei ha continuato a insegnare, come mai?
È perché quello dello scrittore non è una professione, è un hobby, almeno per me era un hobby, quindi la professione era fare l'insegnante, scrivere era l'hobby che ho coltivato e ho continuato a coltivare perché ho avuto quei riscontri positivi che mi hanno incoraggiato a continuare, ecco.
E se oggi qualcuno le chiedesse che mestiere ha fatto, lei, o che mestiere fa, lei che cosa direbbe?
Allora, io
scrittore
direi che sono
insegnante?
Un ex insegnante, pensionato, o meglio, più che pensionato, perché è una brutta parola, io dico che sono diversamente occupato, ecco.
Religiosità e paganesimo,
sì.
Lucido senso della ragione che però spesso deraglia nell'insensatezza, divenendo quasi una sostanza onirica. Rimandi continui tra passato e presente, costruzioni narrative dove convivono veramente magnificamente storicità, archeologia, romanticismo, immaginazione. Io le chiedo, ma chi è Domenico Seminario? Il colto razionale insegnante con manie per la storia e l'archeologia, o un poeta del sentimento a caccia di chimere che alimentino i suoi voli pindarici?
Ma forse un bel impasto di tutte queste belle cose che mi ha attribuito lei, di cui la ringrazio sentitamente, perché io penso che ogni uomo non si possa definire solo per un lato. Ognuno di noi, in ognuno di noi convivono tante cose che poi formano quella che si chiama la personalità. Ora, isolare un aspetto è forse sbagliato, perché si finisce poi col dare una sola dimensione, per cui poi si è come i personaggi di Pirandello: uno, nessuno e centomila, perché per uno sarò buono, per l'altro sarò cattivo, per uno bello, per uno cattivo, e così via, e così via. Ma in fondo noi chi siamo? E siamo l'insieme di tutte queste cose che fanno quello che poi c'è, l'essere irripetibile che è ciascuno di noi.
Poc'anzi parlavamo della concezione lineare o circolare,
sì,
del tempo. Lei a quale si ispira
maggiormente? Io, essendo siciliano, ho studiato la Sicilia, perché devo parlare della mia terra, non posso parlare di altro che non conoscono. E studiando la Sicilia ho potuto vedere come il fortissimo sentimento religioso, che pure c'è, è un sentimento religioso però ancora composito, talché si fonda su una concezione del tempo che non è quella lineare portata dal Cristo, ma una concezione del tempo che direi circolare, che troviamo ad esempio in Verga, no? Questa concezione circolare del tempo. Ed è anche, si trova facilmente analizzando il sistema dei dialetti siciliani, no? Per cui nei dialetti manca il tempo futuro organico, non c'è io andrò, io vaio, lo dico in dialetto sperando mi comprendano tutti, per cui già questo fatto è una spia linguistica di quello che è un sentimento molto profondo, molto antico, molto stratificato, che però si muove in questa dimensione che io definisco circolare, ecco.
Se noi possiamo tornare indietro e raccontare anche, per esempio, il manoscritto ritrovato, il manoscritto di Shakespeare.
Il manoscritto, ecco, di Shakespeare.
E, siccome è un libro che a me è piaciuto molto, mi piacerebbe in qualche modo lasciare ascoltare un breve inserto anche da questo suo ben riuscito romanzo. Le posso chiedere di scegliere per me, per noi, un'altra pagina da far ascoltare?
Dal manoscritto di Shakespeare, le ultime pagine.
Le ultime pagine, così si brucia il finale.
Sì, sì, le ultime pagine, perché secondo me danno poi il senso di questa storia, che può sembrare fantastica, ma sino a un certo punto fantastica, perché tutti gli indizi che io ho accumulato nel libro per dimostrare che Shakespeare era siciliano, che era Michelangelo Florio, nella realtà non costituiscono una prova, cioè ci sono 50 indizi che però non fanno la prova, e quindi è ancora una dimensione evanescente anche questa, che non riesce a focalizzarsi in nulla di preciso, no? E le ultime pagine danno proprio il senso di questa cosa che aleggia attorno al personaggio, un personaggio sfuggente che nessuno ancora è riuscito a focalizzare bene. Talché anche la Corte Suprema degli Stati Uniti, non so se l'ha saputo, nel 2009 si sono riuniti, loro giocano ogni tanto, e hanno stabilito che l'uomo di Stratford-upon-Avon non può essere Shakespeare. Shakespeare è un prestanome. l'ho messo lì con una bella sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti.
È stata un dramma.
Per cui anche loro, in base a quello che sappiamo della vita di Shakespeare, del personaggio e soprattutto le opere, ci sono delle incompatibilità assolute. Per cui sappiamo, tanto per fare un piccolissimo esempio, che Shakespeare abbandonò la scuola a 11 anni e non riprese mai più gli studi regolari. Eppure le sue opere dimostrano una conoscenza approfondita di latino, greco, astronomia, medicina, legislazione, non solo quella inglese ma anche quella italiana, talmente profonda che un professore americano si chiedeva come facesse Shakespeare a conoscere così bene la legislazione veneziana, che era totalmente diversa rispetto alla legislazione inglese. E poi altri piccoli indizi, diciamo, no? Ad esempio, l'aver trovato iscritti all'Università di Padova due studenti danesi che si chiamano Rosenkrantz e Guildenstern, che sono gli stessi studenti danesi che compaiono nell'Amleto.
È affascinante, affascinante.
Sì, ecco, sono piccoli
sono
indizi.
Certo che però...
Agatha Christie direbbe che tre indizi fanno una prova. Nel campo nostro non...
Forse 300, no, 3000.
Non è così.
Allora, lasciamo ascoltare questo breve inserto e ci ritroviamo con Domenico Seminario a breve.
I fogli sono afferrati dal vento, mischiati alle foglie e alla polvere, condotti in un turbine verso il basso, poi verso l'alto, poi a sfiorare i rami secchi, poi a tornare di nuovo verso terra 10 scalini più sotto e palpitare per qualche istante a livello del suolo. La evito, non so come, e mi precipito giù, più presto che posso, per afferrarli, per acchiapparne qualcuno, bloccarlo a terra coi piedi. Sono tutti lì. Mi chino e con la massima delicatezza cerco di metterli in ordine, uno dietro l'altro, mentre il vento continua a farli ondeggiare, a imprimere loro un fremito come di piume vive, piume di un gabbiano che si dibatte per riprendersi la libertà. È venuta vicino a me, sconvolta. Vede che i fogli sono tutti nelle mie mani. Un profondo sospiro. È scivolata, si scusa. Ha temuto che il vento se li portasse via, via per sempre. Un vero disastro stava combinando. Non ha niente di che scusarsi. Li tengo ben saldi ormai. Li piego con la massima cura. Mi porge una scatolina. Li sistemo nella busta e poi nella scatolina. La chiudo e gliela porgo. Sono sicuro di non volerli? Le ho già spiegato il motivo del mio rifiuto. A lei toccano e ai suoi fratelli. Ne facciano l'uso che ritengono giusto, quando riterranno giusto. Mi guarda perplessa, abbassa gli occhi. Come voglio io. Ma per il momento non ne farà niente, non dirà niente. Aspetterà di avere notizie di suo padre e poi... Non finisce la frase, mi abbraccia. Sento i suoi singhiozzi, la tranquillizzo. Va bene così, mi sembra una soluzione logica. Dopo, sì, dopo. Dopo che non ci sarò più neanche io. Dopo. Così non potrò averne nessun vantaggio, nessun beneficio, neppure indiretto. Vuol dire che quando verranno fuori, qualcuno si ricorderà di me e del mio romanzo. Si dirige verso la macchina, apre lo sportello, monta, mette in moto e si allontana lentamente. La seguo con gli occhi fino a quando non scompare dietro la curva. Meglio così. Ancora è presto, mi convinco. I fogli sono ancora intrisi di tante brutture. Hanno ancora attaccato l'odore della morte. Dei due ragazzi, di Perdepane, del Don. Col tempo... Dopo tempo, quando il dolore si sarà affievolito, quando potranno volare liberi come gabbiani, in alto, e guardare con un sorriso le beghe degli uomini, le supponenti conclusioni degli studiosi, le foghe dei ricercatori, gli occhi stanchi e pieni di polvere d'uno scrittore di provincia, convinto d'aver svelato la verità sull'esistenza terrena di uno dei più grandi poeti di tutti i tempi.
Il manoscritto di Shakespeare, Domenico Seminerio, che è qui a presentarci e raccontarci la sua carriera di scrittore, ma anche, insomma, il piacere nello scrivere, nel presentarci così simpaticamente i suoi romanzi. Io volevo, a conclusione di questa chiacchierata, chiederle: ma se davvero Shakespeare fosse siciliano, che cosa accadrebbe?
Accadrebbe che lo capiremmo meglio. Accadrebbe che avremmo una lettura delle opere di Shakespeare molto più profonda, perché è chiaro che sotto le opere, sotto i personaggi, c'è una esperienza di vita molto più ampia di quella che dicono le biografie dell'uomo di Stratford, no? Per cui si capirebbe perché questo ragazzo, fuggito dalla Sicilia per motivi religiosi, il papà era calvinista, braccato dall'Inquisizione, andarono in giro, ebbe contatti con Giordano Bruno, che aveva insegnato a Oxford con un lontano parente di Michelangelo Florio, cioè con John Florio, il quale John Florio è autore del primo vocabolario italiano-inglese. E quindi si pensa che il giovane Michelangelo, andato in Inghilterra per motivi religiosi, per sfuggire alle persecuzioni, si sia rivolto al parente. E poi da lì si è nato un sodalizio linguistico all'inizio che ha dato a Michelangelo l'opportunità di rivelarsi. Tra l'altro, in un momento un po' difficile per gli stranieri in Inghilterra, forse gli consigliarono di cambiare nome. E la mamma di Shakespeare si chiamava Guglielma, cioè di Michelangelo Florio, sì, si chiamava Guglielma Crollalanza, che tradotta in inglese diventa William Crolla, cioè scrolla, shake, lancia, spare. Quindi io non fece altro che adattare il nome della madre a se,
certo,
stesso.
Certo. Bene, allora io con questo scoop che abbiamo, questo shock che abbiamo dato ai radioascoltatori, la saluto, la ringrazio. C'ha una piccola anteprima, già sta lavorando a qualcosa, già ha un'idea, ma non ce la vuole dire.
No, posso dirla, è una storia che ho trovato molto casualmente, la storia di un giovane siciliano, ecco, sicuramente poteva essere, che è emigrato in America dopo il terremoto di Messina,
sì,
entrò nel mondo della malavita e diventò niente di meno che l'autista di Al Capone.
Ah. Bene, io spero e mi auguro, anzi sono certa che la ritroveremo appena conclusa appena concluso questo prossimo romanzo. Io la ringrazio.
Io ringrazio voi dell'ospitalità e dell'invito che, ripeto, mi gratifica molto.
Ringrazio Domenico Seminerio per essere stato qui con noi, per averci raccontato la sua storia. Ricordo i libri che ha scritto: Senza re nel regno, il manoscritto di Shakespeare, Il cammello e la corda, e l'ultimo che ci ha presentato, Il volo di Fifina, per le edizioni Flaccovio. Grazie per essere stato qui con noi e a presto.
Grazie a lei.
Questa è la nostra storia di oggi. Martedì prossimo ve ne racconteremo un'altra. A presto da Mara Miceli.